La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Gentili ascoltatori, buonasera, buonasera da Paolo Papili che vi parla dagli studi di Radio Tua, primo appuntamento della settimana di Punto Biancorosso, sono le 18.34 e potete già scriverci al 334 35 20 488 alla diretta @radiotua.it, le frequenze 98.500 92.2 per l'FM, ma siamo anche rintracciabili, se preferite, direttamente dal nostro portale www.radiotua.com. È stata una bellissima serata, calcisticamente parlando, spero anche in altri settori potete dire la stessa cosa, ma per quello che riguarda il calcio l'Ancona ci ha regalato davvero una bellissima prestazione battendo allo stadio del Conero per 2-0 la Carrarese di Remondino, una Carrarese assai confusa, messa subito in difficoltà dal forcing e dalla pressione dell'Ancona che già dopo 10 minuti aveva aperto l'incontro con Diogo Tavares, il migliore in campo, in una prestazione globale comunque positivissima per i colori biancorossi. Tutti gli interpreti a mio parere sono andati oltre le più rosee aspettative, un'Ancona che è cresciuta, è sembrata essere in palla anche dal punto di vista fisico, convinto anche questo 4-4-2 che non è dispiaciuto affatto, con Tulli, Bondi esterni, Tavares e Papponi da davanti, è sembrata esserci davvero intesa. L'Ancona arrivava a questo appuntamento in grandissima emergenza, non era facile contro una Carrarese che ha collezionato in questo campionato sì 15 pareggi ma anche pareggiato 4 volte, quindi ha anche vinto 4 volte ma anche perso 4 volte, chiedo scusa, quindi facciamo un breve riepilogo perché mi sono incasinato con i numeri, 15 pareggi ma anche 4 sconfitte, quindi una squadra piuttosto solida da affrontare, un avversario scorbutico per l'Ancona che comunque si è riuscita ad imporre alla grande nei confronti dei toscani. Ma guardiamo il quadro degli incontri perché ce ne sono stati diversi e non sono mancate le sorprese: Ancona Carrarese 2-1, Forlì Grosseto 1-1, Lucchese Spalla 2-0, Pisa Pro Piacenza 1-0, Prato Ascoli 3-1, Reggiana Pontedera 2-0, San Marino L'Aquila 3-2, Savona Gubbio 1-1, Teramo Sant'Arcangelo 3-2, Tutto Cuoio 0, Pistoiese 2. Ovviamente vi stiamo parlando del girone B con le gare spalmate dal venerdì alla domenica. Abbiamo letto il quadro generale di questa bella giornata che ha sorriso dunque i colori biancorossi. L'Ascoli adesso è agganciato in vetta dal Teramo e l'Ancona è più vicina ai playoff. È questa forse l'estrema sintesi di una 25esima giornata, ne mancano 13 al traguardo, che ha regalato sorprese, tanti gol, ben 28, risultato più stocchevole, manco a dirlo, è la sconfitta dell'Ascoli sul campo del Prato che è in serie utile da 7 giornate. Un KO che costa l'aggancio in vetta da parte del Teramo, trascinata la vittoria contro un Sant'Arcangelo Maidomo dalla coppia d'oro Donnarumma-Lapadula, 24 gol in 2 in campionato. 15esimo risultato utile consecutivo, pensate che marcia che ha ingranato la squadra di Campitelli. Ma occhio alla Reggiana che contro il Pontedera ha centrato il terzo successo di fila senza nemmeno un gol subito ed è salita a 3 punti dalle due capoliste. È tornata a crederci pure il Pisa che ha battuto di misura una propria Piacenza e è caduta solo dopo 5 risultati positivi e destinata fino all'ultimo probabilmente a duellare col San Marino, grande vittoria contro l'Aquila per evitare la retrocessione diretta, ma ovviamente noi ci concentriamo nei fatti di casa nostra perché merita la copertina e non potrebbe essere diversamente anche l'Ancona che è tornata al successo come ricordavamo poco fa dopo un mese ed ha avvicinato i playoff a 6 lunghezze, ma soprattutto ha scavato un solco di 9 punti dalla zona play-out diventata incandescente con 3 squadre che occupano il quintultimo posto, il Tutto Cuoio che non vince da 8 giornate, il Prato e il Forlì che ha fermato il Grosseto, prossimo avversario dell'Ancona, il Savone invece ha pareggiato per la seconda volta di fila contro un Gubbio senza successi da 2 mesi e mezzo, domina l'equilibrio con 9 squadre racchiuse in un fazzoletto di 4 punti tra l'ottavo e il quintultimo posto. Tra le vittorie pesanti vanno sottolineate quella della Pistoiese, subito un brindisi per il nuovo tecnico Sottili all'esordio in panchina, e quella della Lucchese che ha rifilato il secondo KO di fila alla SPAL. Al coordinamento tecnico ovviamente c'è il nostro editore Stefano Fera che saluto e ringrazio, scriveteci al 334 35 20 488 diretta @radiotua.it. Ho sentito un fischio, probabilmente un calcio di rigore per l'Ascoli. Probabilmente sia, è un rigore per l'Ascoli, l'ennesimo di questo campionato, a proposito di torti arbitrali, a proposito di tante vicende che stasera vi andremo a raccontare, cari ascoltatori, perché si è tenuta quest'oggi l'assemblea in Lega e naturalmente sono emersi degli scenari interessanti. Ce ne occuperemo, state tranquilli, in questa serata, dove non mancherà ai nostri microfoni anche il tecnico Giovanni Cornacchini. Nel frattempo c'è un rigore e un'espulsione che premia sempre la formazione bianconera, che però purtroppo adesso in testa alla classifica non è più da sola, non scappa la squadra di Petrone, c'è anche il Teramo con 47 punti. Tutti dicono che questo è un campionato livellato verso il basso, però nessuno ne approfitta e nonostante spese pazze, spese folli di chi sta bene, chi sta meglio economicamente, non riesce proprio a prendere il volo. Questo picchio adesso dovrà tenersi bene, che dovrà tenere adesso bene i piedi ben saldi per terra, perché il Teramo ci crede, Reggiana e Pisa sono lì. State con noi, torneremo dopo la pausa pubblicitaria.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo 3537, a Pizzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni. Zona Vallemiano, Ancona. Telefono 071 280 3080.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 18.42, ben ritrovati cari ascoltatori con la prima puntata della settimana. Punto Biancorosso, la voce che ascoltate è quella di Paolo Papili, che aspetta i vostri messaggi al 334 35 20 488 o alla diretta chiocciola radiotua.it. Ricordo le frequenze 98.500, 92.2 per l'FM, oppure se preferite seguiteci in streaming audio, streaming video direttamente dal nostro sito internet www.radiotua.com. Dopo le notizie del calcio, dopo aver riepilogato la giornata che si è conclusa ieri, che ha visto ancora protagonista al Del Conero, ha battuto 2-0 la formazione della Carrarese allenata da Remondina, che poi si è lamentata molto ai nostri microfoni, lamenta un rigore il tecnico Remondina. Io francamente non ho visto le immagini del dopopartita, ma non è che me ne ha interessato molto, perché ho ancora negli occhi la brillantezza del primo tempo di questa squadra, che probabilmente ha disputato nella prima frazione uno dei più bei primi tempi del campionato. La squadra sembra davvero in palla, bene così, giusto insistere, vedremo vedremo che cosa ci regalerà il torneo da qui in avanti. Ma noi ci fermiamo momentaneamente con le notizie del calcio, ritroveremo sicuramente questo argomento, lo riaffronteremo sicuramente questo argomento più avanti, quando sarà nella seconda parte collegato con noi mister Giovanni Cornacchini 24 ore dopo, per capire se ha avuto modo di rielaborare, di ripensare a questa bella prestazione offerta dai suoi. Diamo spazio a questo punto all'assemblea di Lega, un tema caldo, ce ne stiamo occupando da giorni. La settimana scorsa naturalmente siamo stati in prima linea per affrontare questa tematica, e allora diciamo subito, prendendo spunto anche dalla fonte che in questo momento per noi, visto che abbiamo il sito davanti i nostri occhi della Gazzetta dello Sport, il titolo: Lotito vince il Lega Pro ma l'assemblea si spacca in due, la governance Macalli elegge il consigliere del direttivo di Lega con 33 società presenti, per la prima volta non esiste più una maggioranza bulgara pro Macalli Lotito, l'assemblea si spacca in due dunque, 29 le società pro Macalli, 28 contrarie all'attuale maggioranza. Questo è il quadro in sintesi che è emerso nella ricca giornata di oggi. La spunta il gruppo Macalli Lotito, nel pezzo firmato alla Gazzetta dello Sport, questo l'attacco, l'introduzione, ma per la prima volta in Lega Pro non esiste più una maggioranza bulgara a favore del presidente Mario Macalli. L'assemblea di Lega Pro, alla quale hanno partecipato tutte le 60 società, certifica ufficialmente per la prima volta la spaccatura tra i club della terza serie italiana e l'effetto di una guerra politica che si trascina da mesi, con una Lega Pro spaccata praticamente in due tra chi è pro e contro il presidente Macalli e di riflesso i suoi grandi sponsor Tavecchio e Lotito. Spaccatura esplosa proprio negli ultimi giorni con il caso delle intercettazioni del colloquio tra il presidente della Lazio e consigliere federale Claudio Lotito e il DG dell'Ischia Pippo Iodice. Allora, noi possiamo dirvi nel frattempo, in attesa di collegarci con il nostro primo ospite che ci illustrerà un po' il quadro generale della situazione, che l'Ancona è stata rappresentata dall'amministratore delegato Gilberto Mancini. A quanto pare l'Ancona, quello che ci risulta, è rimasta neutra, non ha preso delle posizioni, ma saremo curiosi di verificare appunto anche dalla viva voce del nostro collega Sebastian Donzella del sito Tutto Lega Pro, che ha seguito da vicino l'intera vicenda, come sono state le procedure. Comunque la giornata, sempre rianalizzando il sito della Gazzetta, ciò che scrive a riguardo, questa lunga e intensa giornata si è tenuta a Firenze stamattina dopo l'approvazione alla unanimità della ripartizione degli introiti derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi 2014-2015, passaggio scontato. Il clima si è subito riscaldato e si è arrivato al cuore della questione. Il colpo di scena è stato quando il gruppo contrario all'attuale governance rappresentata da Mario Macalli ha presentato la richiesta di sospensione dell'assemblea, richiesta respinta con 29 voti contrari e 28 favorevoli. Due gli astenuti, il voto dell'Ascoli favorevole non ammesso, non è stato ammesso, pensate, l'Ascoli a votare perché non hanno un anno di affiliazione. Nel frattempo ci dovrebbe essere un altro calcio di rigore per l'Ascoli, no, forse no, è dubbia la situazione, perdonate l'ironia cari amici, ma sinceramente ogni partita è così, ormai è diventato un ritornello davvero fastidioso. Però dai, per quello che riguarda, ieri hanno perso, quindi va bene così. Hanno perso, pensate, l'unica partita, scusate la divagazione ancora, hanno perso, pensate, l'unica partita che non dovevano per certi aspetti, visto che il Prato, che teoricamente, anche se c'è una bella differenza in classifica tra di punti tra l'Ancona e il Prato, si è andata a imporre proprio ieri per 3-1 nei confronti dell'Ascoli, che a San Marino, che con il San Marino e con la Spalla avevano faticato tantissimo per raggranellare i tre punti, ma evidentemente ieri sono emersi tutti i problemi all'improvviso alla formazione di Petrone. Perché dicevo del Prato che non doveva vincere proprio ieri? Perché effettivamente, giocando prima dell'Ancona, potevano i toscani condizionare in qualche modo lo spogliatoio dei dorici, che invece non si è fatto per nulla condizionare, facendo una grandissima partita, e lo ricorderemo spesso questa sera. È chiaro che prima di Ancona Cararese la quota salvezza si era incredibilmente abbassata, ma l'Ancona ha riportato avanti con i tre punti. Va bene, dai, ritorniamo all'argomento principe che ci interessa, perché dicevo che il colpo di scena c'è stato quando il gruppo contrario, l'attuale governance rappresentata da Mario Macalli, ha presentato la richiesta di sospensione dell'assemblea, richiesta respinta con 29 voti contrari e 28 favorevoli, due gli astenuti e il voto dell'Ascoli, come ricordavamo, favorevole, ma non ammesso perché ha un anno di affiliazione soltanto. È stato l'atto ufficiale per la prima volta la Lega Pro si è ufficialmente spaccata in due. Per saperne di più abbiamo la possibilità di interagire con il nostro collega, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Si tratta di Sebastian Donzella del sito Tutto Lega Pro. Ciao Sebastian e grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Ho illustrato un po' la giornata che a quanto pare è stata incandescente. Tu che l'hai seguita passo passo, che cosa ci racconti esattamente?
Beh, posso dirvi che è ancora incandescente, nel senso che come insomma si poteva ampiamente auspicare alla vigilia, anche quella di oggi era una tappa intermedia all'interno di questa guerra che ormai si porta avanti da diversi mesi sul fronte Lega Pro. È talmente particolare che anche all'interno sono mancate le polemiche, ad esempio sulle votazioni. Avete benissimo detto insomma che c'è stato questo 29-28 con il 29esimo voto dell'Ascoli, che non è stato conteggiato perché la società si è scoperta all'ultimo che era nuova di zecca, quindi avendo poca anzianità non poteva votare. Questo 29-28 che ha fatto sì che non ci fosse lo stop all'assemblea e che quindi non facesse venire non creasse l'ingovernabilità. A proposito di questa votazione, un paio di particolari curiosi. Intanto le due astenute, che sono Foggia e Lumezzane, sembra a quanto pare che non abbiano ben capito il meccanismo di votazione e per questo si siano astenute. Non si capisce bene se siano da una parte o dall'altra, visto che sono due società che non hanno espresso precisamente il loro intento. Mentre è venuto fuori il curioso caso del Barletta, che aveva votato inizialmente contro la governance attuale, quindi contro Magalli, per poi precipitarsi al tavolo delle votazioni per cambiare il proprio voto. Secondo la fazione contro Magalli, dopo aver ricevuto una telefonata, il Barletta in realtà si è difeso dicendo che semplicemente avevano capito male come si votava e quindi hanno cambiato tutto all'ultimo. Insomma, diciamo che la governance in Lega Pro adesso è appeso un filo, perché in ogni caso, voto più voto meno, siamo sul 30-30. Questo significa che potrebbero palesarsi problemi di ingovernabilità qualora passasse la mozione di sfiducia che è stata preparata quest'oggi. Se non erro è la terza o quarta mozione che viene preparata. Le prime sono saltate per dei problemi tecnici, tanto che insomma la componente che fa capo a Gravina dice che insomma di evitare tutti questi tecnicismi e di andare direttamente alle cose serie, al punto, ha dichiarato anche tutto Lega Pro, che la nuova mozione di sfiducia è stata firmata da 13 presidenti, come appunto serve per una mozione di sfiducia, ma addirittura le firme sono state autenticate dal notaio e dai segretari comunali delle varie città.
Senti, Sebastian, c'è un rebus a cui ci devi rispondere, ovviamente se hai notizie certe. A noi risulta che anche l'Ancona ha mantenuto un tipo di posizione, cioè quella della neutralità. Tu invece che informazioni hai a riguardo?
Allora, io riguardo so che le due sono state, facendo i calcoli, sono 60 società, 29-29 con due astenute. Visto che l'Ascoli la consideriamo per comodità come 29esima, tra le due astenute Foggia è stato detto ovunque, è stato anche ammesso insomma del Foggia e del Lumezzane, quindi credo che l'Ancona abbia votato, a meno che insomma una fra Foggia e Lumezzane non abbia fatto finta di essere rimasta a metà del guado e poi ha scelto. Comunque in teoria dovrebbe aver votato, però vi dico la verità, non ho approfondito la questione perché le notizie che risultano a noi, ma anche altri colleghi di altre testate, sono appunto di queste due società.
D'accordo, ci informeremo cammin facendo nel corso della nostra trasmissione. Poi c'è stata l'elezione, perché dopo aver richiesto la richiesta di sospensione, l'assemblea ha eletto il consigliere del direttivo di Lega.
Ecco, dici bene, consigliere del direttivo di Lega, su tanti quotidiani, addirittura anche sul video, sui giornali più importanti è uscito un consigliere federale sbagliato, si tratta del consigliere del direttivo di Lega che doveva essere eletto già da diversi mesi, quindi ricordiamo l'elezione che doveva essere già fatta a dicembre ed era relativa, se non erro, a un consigliere che ha dovuto lasciare la carica a causa del ripescaggio in Serie B, credo si trattasse del Vicenza. Adesso è stato Arpaia, che è il presidente della Vigor Lamezia, che dalla parte di Magalli, ma mancano ancora tre consiglieri da eleggere degli ultimi dimissionari e particolarità insomma a proposito della scelta, sono stati 33 i voti espressi a favore di Arpaio, il che significa 29 della corrente magalliana, appunto, più dovrebbero essere stati due astenuti e anche qualcuno che ha votato per la sospensione dell'assemblea ma che è rimasto e ha votato per appunto il candidato di Magalli. C'è stato un po' di confusione. Gravina al nostro portale ha ammesso che con loro, che a loro non interessa il consigliere, ma l'avrebbero potuta vincere facilmente se si fossero, insomma, se si fossero andate alle votazioni. Fatto sta che bisogna capire chi sono questi due che non hanno abbandonato l'assemblea insieme agli altri dissidenti, ma sono rimasti appunto all'interno. C'è tanta confusione in queste ore, testimoniata anche da quei 6-7 presidenti che negli ultimi giorni, nelle ultime ore, qualcuno negli ultimissimi minuti ha cambiato indirizzo.
Quindi è stato così eletto Claudio Arpaia, presidente della Vigor Lamezia. Specifichiamo che il dirigente del club calabrese è espressione dell'accordata che fa capo al presidente di Lega Mario Macalli e al patron della Salernitana Claudio Lotito. Ma a proposito di Macalli, dalle informazioni che abbiamo raccolto, insomma, era piuttosto pimpante il presidente, no? Come al solito ha usato toni piuttosto coloriti per descrivere il suo stato d'animo dopo questa situazione.
Magalli era contento perché oggi comunque era una tappa decisiva del suo percorso, visto che si parlava di anche 35-40 club contro di lui. Insomma, fino a una settimana fa sembrava pura utopia avere una situazione del genere di parità. Quindi, insomma, su questo è stato contento perché finalmente ha potuto chiudere questa assemblea del 16 dicembre dopo praticamente due mesi, e adesso insomma vedrà quello che succederà. Comunque lui è uscito vincitore della battaglia quest'oggi. A tal proposito, citato Lotito, insomma è anche giusto dirlo, Lotito non ha assolutamente incontrato Iodice, insomma i due capi, il suo grande accusatore, non sono completamente rivolti la parola. Iodice ci ha detto che non l'ha neanche cercato perché francamente non pensava che fosse il posto giusto dove dirimere le proprie questioni, e se volete la mia impressione, mi sa che il posto giusto sarà il tribunale. E comunque la particolarità di Lotito è che all'ultimo, all'interno dell'assemblea, lui che si è tanto speso nelle ultime assemblee, tanto che qualche presidente aveva detto di lui che si alzava anche 10-11 volte a parlare potendolo fare solo una volta, questa volta invece è stato in silenzio in fondo alla sala, ha fatto solo un paio di passeggiate all'interno dell'assemblea, ma non più di tanto, anzi è rimasto proprio da parte, credo per evitare che qualcuno dicesse ancora che insomma è lui che sorregge e sostiene Magalli. Anche se dopo le registrazioni, diciamo che non basta essere stati in silenzio in disparte quest'oggi per far calare il tono, insomma, sulle grandi polemiche di questi giorni.
Senti Sebastian, da attento cronista quale sei, ma secondo te il vero obiettivo di Iodice, stiamo parlando del direttore generale dell'Ischia, qual è in realtà? Quello di fare giustizia nel mondo del calcio, quello di proporre un calcio diverso, oppure di tutelare i propri interessi personali? Perché a me ad esempio risulta che nel frattempo Iodice, dopo aver fatto esplodere questa polemica, ha già ricevuto due proposte di lavoro da club importanti.
Allora, sul fatto delle proposte, onestamente non conosco il direttore, non al punto da capire cosa abbia in testa. Posso tranquillamente dirvi che lui, secondo quanto ha ammesso, secondo SMS, registrazioni che ancora devono essere, verranno portate alla Procura Federale, che ancora devono uscire sui giornali, anche la Salernitana, anche Lotito l'avrebbe chiamato facendogli capire che c'è, come dire, un interesse nei suoi confronti per magari aiutarlo a sistemarsi o comunque a trovare un qualcosa lavorativamente migliore magari dell'Ischia, dove la situazione non è che sia proprio florida al momento. Poi ognuno insomma la può pensare come vuole, certo è che lui si è trovato una fortuna insperata nelle mani, perché insomma non ti capita tutti i giorni di avere Lotito che al telefono ti confessa certe cose, quindi insomma è stato, per qualcuno è stato furbo in senso positivo registrarlo, e per qualcun altro insomma furbo in senso negativo. Possiamo discutere quanto vogliamo sui modi, diciamo che il continuo delle registrazioni è quello, anzi anzi, per quanto dice lui, c'è di peggio visto che mancano le minacce. Onestamente, insomma, lo chiedo io a voi, curioso di sapere quali sono questi due club importanti che l'hanno cercato.
Beh, a noi risulta che ad esempio lo Tito ha fatto un pensiero a lui per portarlo a dirigere la Salernitana, poi c'è un club che per ora ha preferito rimanere nell'ombra, ma sarebbe di Serie B. Queste sono le nostre notizie che sono in nostro possesso e naturalmente vanno approfondite. Però
Sì, di Lotito vi ho risposto
sì, esatto,
dicendovi
quindi
che,
porta.
Che insomma l'interesse della Salernitana era precedente, cioè prima che venissero insomma rivelate le registrazioni. Quindi onestamente, se avesse voluto, facendo dietrologia, un incarico alla Salernitana, credo che avrebbe fatto tutto tranne che mettere in mostra le registrazioni, insomma.
Beh, insomma, c'è un'altra chiave di lettura, Sebastian, però insomma, perché vige sempre la regola, secondo me, in questo mondo, che più ti comporti male più hai delle opportunità, o comunque più sei scomodo più magari è meglio averti alleato che come nemico. Quindi non mi meraviglierebbe se un domani, in qualche maniera, nonostante tutto questo caos, Iodice vada proprio nel gruppo di Lotito, ma magari questa è una mia impressione personale e quindi resterà tale. Sicuramente si è fatto parecchio pubblicità, poi le cose le scopriremo piano piano.
Quello sicuramente. C'è da dire che da un lato comunque ha avuto il... poi qualcuno non lo chiama coraggio, io lo chiamo coraggio di denunciare una situazione del genere. Insomma, non è facile, non è roba di tutti i giorni andare a parlare male di uno dei numeri uno del calcio italiano, ecco. Bisogna avere fegato e soprattutto, anche qui dietrologia, bisogna capire chi magari c'è dietro, chi l'ha spinto a divulgare queste registrazioni. C'è chi dice che Lotito stesso dice che era tutta una trappola organizzata da chi è contro Magalli e che lui stesso sapeva di essere registrato, anche se onestamente, se io so di essere registrato, non vado a dire certe cose, ecco.
Certo. Senti, a completare il discorso, entro il 9 marzo ti risulta una nuova convocazione per trattare i problemi restanti?
Non c'è ancora una data certa, c'è questa, l'assemblea di oggi era il completamento dell'assemblea precedente, adesso c'è da capire questa mozione di sfiducia come verrà portata avanti, visto che le precedenti erano state respinte, come detto, per vari tecnicismi. Adesso sembra che non vi siano più ostacoli per questa mozione, quindi bisognerà rivedersi in teoria intorno a un mese, non c'è una data certa, ecco. Bisogna rivedersi anche perché ci sono anche gli altri consiglieri di Lega Pro da emergere, da eleggere. In chiusura io volevo fare un appunto su quanto sta accadendo e sul fatto che mentre noi comunque parliamo di assemblee varie e di votazioni più o meno regolari e più o meno solari, ricordiamo che comunque la votazione è stata fatta per alzata di mano, quindi palese, e in tutto questo oggi è il giorno di chiusura del pagamento degli stipendi, a noi tutta Lega Pro risulta che tre società siano in grossissimi guai, quindi insomma forse questa lotta in Lega Pro ha fatto un attimino abbassare l'attenzione su queste problematiche, forse sono ancora più importanti.
C'è il Grosseto di mezzo nel girone B che noi monitoriamo con estrema attenzione per ovvi motivi?
No, il Grosseto non ci risulta, a noi risultano, lo possiamo dire perché tanti nomi sono pubblici, il Monza che è in difficoltà da
una vita ormai,
mesi.
Sì.
Il Venezia, il cui presidente ha difficoltà nel pagare il presidente russo ha difficoltà nel pagare una tranche, non l'intero importo, si parla di un 40% delle somme, ma potrebbe tranquillamente farcela in giornata. E poi novità di oggi anche il Barletta, dove sembra che il segretario e il direttore generale possano andare via, insomma, per protesta, non si capisce bene. Anche lì comunque hanno tempo fino a stasera per pagare gli emolumenti, dopodiché da domani o da dopodomani si capirà, insomma, basterà chiedere ai giocatori se sono stati pagati o meno. Il Grosseto non ci risulta, Camillo, insomma, sembra tranquillo, anche perché anche se in teoria è uno di quelli che ha fatto più operazioni di mercato, quindi in teoria forse deve cambiare i conti correnti a cui intestare le cifre, ma i soldi dovrebbero sempre esserci.
Nel girone B, Grosseto e Savona erano le squadre un po' più a rischio, no, di queste sanzioni, ma evidentemente le cose si sono risolte anche per il club ligure.
Beh, diciamo che si sono risolte ed è tutto da monitorare, nel senso che la certezza si farà solamente dopo la mezzanotte di oggi, quando appunto scade il pagamento. In teoria questo non significa solamente tra virgolette una penalizzazione, cioè se non si paga entro oggi non è che si viene esclusi dal campionato o si perde un partito a tavolino, semplicemente si avranno due punti di penalizzazione, come già accaduto insomma ad altre società. Poi certo bisogna capire se questa difficoltà nei pagamenti è legato a congiunture economiche sfavorevoli dei presidenti che magari non possono pagare oggi ma possono fare tra una settimana, o magari dovuto a presidenti che appunto non hanno il becco di un quattrino e quindi non potranno pagare adesso, dico, non potranno pagare neanche tra due mesi.
Sebastian, grazie per la tua partecipazione, ti contatteremo sicuramente più avanti per trattare questo argomento e non solo.
Grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie, buon lavoro Crepi. Salutiamo Sebastian Donzella per la sua disponibilità. Sebastian Donzella, corrispondente del sito web Tutto Lega Pro, ci ha illustrato un po' le dinamiche della giornata. A conclusione, dobbiamo dire che si è espresso anche il presidente di Lega B, Abodi. Di Lotito ha parlato anche Abodi al termine del Viareggio, al termine della finale giovanile tra Inter Verona. Mi aspetto da parte di tutti noi una grandissima assunzione di responsabilità. La FIGC, che è la nostra casa, ha un assetto che è stato determinato pochi mesi fa da una manifestazione molto chiara di volontà da parte delle leghe in primo luogo. Mi auguro quindi, ha detto sempre Abodi, che le leghe soprattutto e poi le componenti tecniche sappiano testimoniare la voglia di assumere atteggiamenti più dignitosi. Non è più il tempo di mezze misure, ma è tempo di prendere decisioni in un modo o nell'altro. Chi è più in alto ha maggiori responsabilità. Questo il commento finale della vicenda del presidente Abodi. Sono le 19.02, vi invito sempre a scriverci al 334 35 20 488 al diretta @radiotua.it. Prima della pausa pubblicitaria andiamo a leggere un po' di sms che nel frattempo erano pervenuti alla nostra messaggistica. Va bene, parla in più che altro del calcio. Allora, ci sono delle domande dirette per mister Cornacchini. Allora, visto che tra poco sarà a nostra disposizione, gliele formuleremo subito dopo il break pubblicitario. State con noi.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce, sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con gli ingredienti genuini, e per i più golosi, il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13 800 21 34 13
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 19.07, eccoci di nuovo assieme cari amici per la seconda parte di Punto Biancorosso, puntata del lunedì, messaggi al 334 35 20 488, email diretta a chiocciolaradiotua.it, la voce che sentite è quella di Paolo Pabbili, supportato a livello tecnico dal nostro editore Stefano Fera, che sta curando come al solito tutti i vostri messaggi e sono davvero molti che arrivano alla nostra linea. Intanto c'era un messaggio, abbiamo trattato l'argomento nella prima parte sull'assemblea che si è manifestata oggi con la presenza dell'Ancona, ovviamente con l'amministratore delegato Gilberto Mancini, che ha seguito tutto quanto. Ci chiedono: ma quindi l'Ancona si è astenuta o ha votato per qualcuno? Da quelle che sono le nostre informazioni, quindi dalla nostra fonte, si è astenuta, però in questo momento, e abbiamo avuto anche la possibilità di aver ascoltato un collega che ha seguito da vicino tutte le dinamiche della giornata, Sebastian Donzella del sito Tutto Mercato, Tutto Lega Pro, chiedo scusa, sostiene che sono due le squadre astenute, Foggia e Lumezzane, anche se Stefano Ferre qui ti chiama in causa, mi sembra di aver capito tramite altre indiscrezioni che hai raccolto
siti,
che
buonasera.
Ci sono, buonasera a te di nuovo, ci sono delle novità, insomma non,
sì, non
sembrerebbe,
non c'è una certezza
questa
sul Lumezzane. Di sicuro il Foggia è confermato come una delle due squadre che si è astenuta. Per il Lumezzane è un po' ancora un punto interrogativo, non c'è l'ufficialità sulla seconda squadra, di sicuro due. Comunque stesso discorso vale per l'Ascoli, che ha partecipato a tutte le riunioni di Lega, però oggi si è scoperto che non poteva votare. Stranamente l'Ascoli aveva votato contro.
Un momento, c'è un fischio, calcio di rigore per l'Ascoli.
E se l'è beccato.
Sì, è 19.07, c'è un calcio di rigore per l'Ascoli, vedremo se sarà trasformato o meno. E
testualmente dice così: l'Ascoli non è considerato affiliato, mentre finora ha partecipato regolarmente alle assemblee.
Esatto,
guarda
sì,
caso,
sì,
siccome che era 29-29 e c'erano due astenuti, così è diventato 28 contro, 29 a favore e il gioco è fatto.
Vabbè, io non conosco benissimo il regolamento, alzo le mani, ma c'è poco da dire, credo che sia non sia commentabile, dai. Va bene, leggiamo gli altri messaggi in attesa di agganciare il nostro prossimo ospite, che è il mister dell'Ancona, Giovanni Cornacchini. Abbiamo diverse cose da chiedergli. Buona serata Paolo, bella vittoria, importante, forza Ancona da Sciumi. Ciao Sciumi, grazie per il pensiero, assolutamente una bellissima serata. Poi, ma davvero Centofanti oggi si è presentato all'allenamento dell'Ancona all'insaputa di tutti ed ha fatto la partitella con la squadra? Proprio così. Oggi felice Centofanti, non nuovo, a colpi del genere, ha continuato a mantenere tutta la verve dei giorni migliori. Si è presentato allo stadio del Conero verso le 17.30, molto prima delle 17.30, logicamente all'orario di allenamento, subito dopo pranzo. Passeggiava a bordo campo, si è messo in tuta, ha fatto la partitella. Vagli a dire qualcosa a Felice Centofanti, anzi con alcune defezioni importanti io credo che un Felice Centofanti possa starci bene in questa squadra. Lo chiediamo al mister, ben ritrovato.
Grazie, buonasera.
Una sorpresa anche per te, no? Felice Centofanti oggi si presenta, te la butto lì subito così perché la domanda dei nostri radioascoltatori increduli: Felice Centofanti si è presentato, si è messo a fare la partitella, che ha fatto oggi?
Sì, fa una partitina, sì.
Incredibile. Ma tutto all'improvviso, tu non sapevi niente logicamente.
No, assolutamente, va bene.
No, sei solo l'allenatore, si è presentato Centofantilile, ma che cosa hai pensato? A uno scherzo di carnevale?
No, vabbè, ma il personaggio lo conosco, quindi va benissimo.
Sulla mancina fa ancora la sua figura? Oppure...
Sì, poi tirato mi sembra che stia bene.
Cavallo pazzo, continua ad esserlo, ormai questa etichetta se la porterà a lungo. Senti mister, siparieti a parte, ancora complimenti per la grandissima prestazione della squadra. Ieri un primo tempo forse il migliore.
Beh sì, giocando in questa maniera qui, la prima volta che si giocava la partita con tutti e quattro gli attaccanti, quindi forse sia stato uno dei primi tempi più belli in assoluto di quest'anno.
Giochi
con intensità, qualità, sì.
Tocchi di prima da spellarsi le mani.
No, quelli davanti, no, quelli davanti, ai giocatori davanti che sanno muoversi, sono bravi, insomma. Quindi le giocate riescono facilmente.
Volevo chiederti, c'è una qualità che questa squadra senza dubbio ha e l'ha messa in mostra già varie volte, però è giusto sottolinearla. Nelle difficoltà, nell'emergenza, le assenze, le squalifiche, questa squadra tira fuori sempre il meglio.
Sì, sì, e da questo punto di vista qua è una squadra che secondo me ha personalità, perché nei momenti, no, quelli difficili, dove in effetti anche ieri mancavano diversi giocatori, insomma qualche assenza pesante, anche in altre volte dove magari venivi da una sconfitta brutta, quindi dove vi rifatti nella maniera più assoluta, la squadra si è presentata sempre, quindi vuol dire che sono ragazzi che hanno grande voglia, grande stimoli, sono molto molto bravi secondo me.
Bondi, Tulli, Tavares, Papponi, è un modulo che ti convince, questo 4-4-2 che hai messo in pratica, continuerai a puntarci oppure dipenderà sempre dal tipo di partita che andrai a affrontare?
No, vabbè, è un modulo dove secondo me è equilibrato lo stesso nel momento in cui si lavora tutti molto forte, no? Abbiamo visto che quando, soprattutto il primo tempo, c'era intensità incredibile e quindi davi pressione, insomma gli altri giocavano, non riuscivano a giocare mai una palla facile, si può reggere benissimo, al momento in cui fai fatica poi a tenere un pochettino palla, un pochettino soffri, ma è normale, quindi ci sono i pro e i contro, bisogna trovare un certo tipo di equilibrio.
C'era il rischio che la vittoria del Prato sull'Ascoli vi mettesse un po' ansia, un po' pressione?
No, anche perché noi guardiamo casa nostra, quindi facciamo dei calcoli solo su noi stessi, perché fare calcoli sugli altri è sbagliato, per cui pensiamo di partita in partita e valutiamo poi quello che succede la domenica, nella partita che conta per noi, insomma, quindi non andiamo a vedere poi quello che fanno gli altri.
Si è parlato tanto in quest'ultimo periodo di torti arbitrali, di diverse scelte sbagliate dal direttore di gara. Ieri, a mio avviso, l'arbitro ha dimostrato personalità, perlomeno nel primo tempo, ma noi perché eravamo avanti di due, ha azzeccato secondo me diverse scelte, poi nella ripresa ha sbagliato secondo me alcune situazioni. Io qui ti chiedo come non si può dare punizione per l'attacchettata che prende in pieno Tulli al limite dell'area.
Ma sì, in effetti lì è stato un pochettino incredibile, anche perché mi sembra che Giacomo gli abbia detto: no, questo era un fallo che avevamo fatto prima. L'attacchettata,
cioè, non è...
Insomma, da lì è... anche perché mi ha costretto a fare un cambio che non volevo, perché insomma Giacomo sta, mi sembra, molto bene, quindi sì, ha sbagliato, però tutto sommato non ha arbitrato malissimo, dai, le situazioni quelle che contavano le ha prese tutte.
È stato molto bravo anche nel primo tempo quando Tavares ha procurato l'espulsione all'avversario, non era rigore, il fallo era iniziato prima,
sì,
lì,
non era facile.
Non era facile, quindi lì è stato bravo. Ci chiedono i nostri radioascoltatori, molto attenti e molto ansiosi, come stanno Tulli e Papponi? Tulli, abbiamo ricordato poco fa.
Ripreso tutti e due tranquillamente. Ma Daniele aveva preso una botta nella coscia, quindi aveva questo piccolo problemino. Giacomo aveva questa botta nel ginocchio, ma sono botte, quindi si assorbono bene, poi sono giovani, quindi riescono ad assorbirle abbastanza bene, quindi hanno recuperato tutti e due già da adesso.
Buone notizie dunque in vista della prossima ed insidiosa trasferta in Maremma di sabato a Grosseto. Ti scrive Giampaolo: buonasera mister, ieri grandissimo primo tempo, io sono un sacchiano e ho seguito molto quel Milan, ieri uno stupendo 4-4-2 che penso sia il miglior modulo per l'Ancona, facciamo sempre bene così, il secondo tempo un po' troppo rinunciatari.
Ma non è questione di essere rinunciatari, che quando finiscono un po' di energia, sai, per giocare tu puoi giocare un 4-4-2 ma con degli interpreti diversi, perché se metti due esterni che sono più di copertura, come poteva essere l'Isai, quindi riesce a essere più equilibrato e dare più una mano al livello di centrocampo. Così siamo abbastanza spregiudicati, vuol dire, però se tieni quei ritmi che hai tenuto nel primo tempo riesci a fare molto bene, ma è impensabile che durante la partita si possano tenere quei ritmi per 90 minuti, quindi ci sono dei momenti dove tu devi soffrire, così è stato, ma abbiamo sofferto relativamente.
Sì, eravamo in pieno controllo della partita.
Sì, certo.
È, mister, che noi praticamente non ce ne va bene mai una, nel senso che alla prima disattenzione prendiamo gol.
Ci puniscono.
Cioè,
sì,
è sempre così. Non è che...
Però è la categoria, dai, non è una categoria. Cioè, io dico che più sali di categoria, più sarà così, perché nelle categorie, diciamo, quelle un pochettino più basse, prima di fare un gol, un giocatore magari deve avere 4-5 situazioni favorevoli. Una categoria superiore come questa, un giocatore ha una possibilità di fare gol, la fa. Quindi non è questione di sfortuna, ma è questione proprio di qualità.
Ha fatto un po' il piangina Raimondina, eh? A proposito di giocatori di categoria, nel senso che la Carrarese davanti a Cellini, Di Nardo, gente...
Allora, infatti a me, io devo star zitto, devo fare il bravo, ma va bene così. Ma voglio dire, hanno giocatori soprattutto davanti, Berini, Cellini e Di Nardo, che a livello di numeri, se uno va a vedere il curriculum, mi sembra che parli abbastanza chiaro. Insomma, mi sembra che Cellini abbia non so quante partite in Serie B, avrà più di 200 partite in Serie B. Di Nardo lo stesso, Merini è un altro giocatore che la categoria l'ha fatta e l'ha fatta bene.
Sono rimasto un po' sorpreso sinceramente da un uomo di calcio come Raimondina, con quelle sue dichiarazioni.
Io non mi sorprendo più di niente.
È chiaro che ormai non bisogna stupirsi più di niente, no, però ecco, nell'economia della gara, presentarsi così davanti ai microfoni rilasciando alcune dichiarazioni evitabilissime, ecco, mi ha sorpreso un po', è più roba, che ne so, da Miternina, con tutto il rispetto, ecco.
Vabbè. Mi interessa poco, dai.
Sì, no, li abbiamo battuti bene, quindi
sì, sono contento di quello.
Bene, 4 punti con la Carrarese, 1 punto a Carrara, 3 qua, benissimo, avanti così. Senti, Marinelli dopo la partita ha fatto un pensierino nei playoff, tu invece hai fatto il pompiere, come giusto.
No, ma guarda, allora io sarei l'uomo più felice al mondo se si riuscisse ad arrivare ai playoff, perché è inevitabile che noi si lavora per poter arrivare sempre più in alto, no? L'obiettivo è quello di tutti. E quindi mi fa piacere, perché probabilmente si è reso conto che la squadra sta facendo veramente bene, quindi io sono contento di questo. E che insomma qualche problematica ci sono, voglio dire, ci sono squadre attrezzate che sono davanti a noi, anche se noi poi alcune, soprattutto quelle davanti, le abbiamo battute anche bene, però nell'arco del campionato ci vuole un certo tipo di continuità che è dovuta al fatto che le squadre sono attrezzate, quindi Reggiana, quelle che sono davanti hanno sicuramente fatto tanto, anche se la partita secca probabilmente con noi l'hanno persa, però nell'arco del campionato insomma i risultati parlano abbastanza chiaro. Poi ripeto, per una squadra come noi, una neopromossa che inizialmente ha avuto qualche problema, perché conoscere la categoria e ambientarsi in questo tipo di categoria non è stato facile, qualche punto inizialmente l'abbiamo perso. Però la crescita c'è stata e adesso i risultati si vedono.
No, ma poi soprattutto si nota dall'esterno di come la squadra ti segua, nel senso che domenica, sabato, adesso ho perso il conto, quando abbiamo giocato a Piacenza, insomma, dopo la partita ti sei arrabbiato tantissimo, perché quella era una partita che volevi vincere.
Io volevo vincere perché sono convinto che con un pizzico di fortuna e di scaltrezza in più potevamo vincere anche quella partita lì, e quindi era un discorso, parlava di qualcosina di diverso, no? Si poteva avere qualche punto in più, perché sulla carta è proprio realmente era una partita secondo me molto facile da giocare, con un pizzico di cattiveria in più che ieri abbiamo avuto, perché io guardavo il gol che ha fatto Tavares, che ha fatto Diogo, è un gol che mi fa impazzire a me personalmente, cioè mi ha fatto gioire molto, perché l'ha fatto proprio da centravanti vero, ha attaccato la porta, ha attaccato il primo palo, quindi ha fatto un gol bellissimo, quindi ci ha messo quella cattiveria che io intendo sempre.
Era per dirti di Piacenza che comunque avevi inviato dei messaggi alla squadra chiari, precisi, e sono stati recepiti perfettamente, perché una squadra che pensa ad altro, dopo che tu ti esprimi in maniera così decisa per il pari di Piacenza, ti ha dato ascolto. E quindi sicuramente è un buon segnale. Su Tavares, mister, abbiamo finito gli aggettivi, perché la partita di ieri è stata mostruosa. Probabilmente ha raggiunto la maturità e sta facendo esattamente tutto quello che tu gli chiedi. L'anno scorso ha fatto fatica, quest'anno è devastante.
Ha fatto fatica perché, sì, secondo me il giocatore deve lavorare in questa maniera. Io sto guardando Daniele Poponi, è un giocatore che comincia a fare quel tipo di gioco che io voglio, che intendo. Ieri ha fatto una partita anche lui straordinaria, secondo me. Quindi ha dato intensità, ha lottato su tutti i palloni, ha difeso palla, insomma, fatto gol, insomma, è un giocatore di una qualità che tu non gli devi insegnare chiaramente come si deve muovere, come deve, che tagli deve fare, che, insomma, che movimenti deve fare, perché ce l'ha di suo. E lui doveva migliorare dal punto di vista dell'intensità della partita e lo sta facendo.
E aveva solo bisogno anche lui di carburare nel vero senso della parola, perché se non giochi con continuità poi ti infortuni,
normale.
E con Tavares, tra l'altro, è una nota bellissima della serata di ieri, non solo per il risultato, ha dimostrato di avere un'ottima...
Ma quelli che sanno giocare a calcio si trovano.
Sono d'accordo anch'io. Altro dato che non sarà sfuggito a te sicuro, ma neanche ai nostri attenti radioascoltatori, è il calcio di rigore. Cioè Paponi si è preso questo pallone, quasi l'ha strappato dalle mani del compagno, voleva tirarlo, quindi convinto, perfetto, sotto la curva, quindi
va bene.
Tante cose. Senti, adesso c'è il Grosseto. Io non ho dimenticato, no, la partita con il Grosseto in casa, quello 0-2. Molto diversi siamo dalla partita di andata, anche se ancora quella traversa di San Pietro sta tremando e poteva andare diversamente. Non mi era piaciuto l'atteggiamento del Grosseto proprio di per sé, soprattutto contro Romino, che in contropiede a partita ormai finita ha fatto un po' il fenomeno quella sera. Tu queste cose generalmente le segni?
Sì, no, me la ricordo bene la partita. Sì, poi ho rivisto stamattina, sono andato in sede, quindi ho rivisto la partita del Grosseto, l'ultima che hanno fatto. È una squadra sicuramente difficile da affrontare, perché ha giocatori di qualità, di struttura fisica soprattutto. I suoi calci piazzati sono molto molto bravi, perché hanno veramente fisicità. Non mi sembra una squadra che abbia grandissima velocità, soprattutto dietro, quindi dobbiamo essere bravi a tenere i ritmi alti come abbiamo fatto contro la Ferrarese. Se riusciamo a fare questo, qualche difficoltà gliela possiamo creare, sono convinto, però è una partita difficile.
Allora, 334 35 20 488 messaggi per il tecnico biancorosso Giovanni Cornacchini, che è collegato con noi. Mister grande, ma vogliamo sapere cosa ne pensi del Prato, risatina incorporata, Pori, Ascolani e Cotti.
Ti dico che le partite facili, l'abbiamo detto dall'inizio dell'anno, non ci sono. Io ho fatto delle considerazioni, soprattutto perché poi c'è questo equilibrio e c'è questa, diciamo, che si può perdere veramente con tutti. Non ci aiuta neanche il fatto che secondo me si giochi in orari diversi, in giorni diversi. Io dico che per trovare, sai, si è abituati negli anni e si è abituati sempre a essere dei metodici, no? Si allena il martedì, quindi si programma la settimana in una certa maniera. Poi in questo campionato qua purtroppo dico, perché sinceramente leva quel gusto, ogni tanto leva il piacere di giocare la domenica alle 2:30, che è bellissimo secondo me.
Che orario è domenica alle 18, mister?
No, 18 non ha senso secondo me. Questo è il mio pensiero.
Ma ci uniamo al tuo, perché così
quindi,
molti la pensano.
Secondo me chi è più mentalmente più pronto riesce a fare più risultati. E probabilmente queste il Prato che vince con l'Ascoli, l'Aquila che perde
col San Marino,
sono tutte, a parte che San Marino è cambiata, è una squadra completamente diversa, il Prato lo stesso, però è dovuto al fatto anche di non avere una grossa continuità, quindi a livello mentale secondo me i giocatori a volte si perdono, quindi devi essere veramente un martello secondo me.
Chi lo vince il campionato a questo punto? Perché non scappa nessuno, il Teramo ha guantato l'Ascoli, la Reggiana è lì che scalpita.
Teramo ha una qualità, che ha due attaccanti che hanno fatto già 24 gol in due, quindi quello è un bel vantaggio. Reggiana forte, Pisa facendo un campionato mediocre è ancora lì, quindi vuol dire che...
Io delle partite che ho visto, e le ho viste tutte, devo dire che nei scontri diretti con il Teramo, con la Reggiana, io non è che sono rimasto così impressionato, così come non sono impressionato del Pisa stesso, perché probabilmente se noi siamo un po' più attenti...
Però tu pensi che il Pisa non ha fatto bene, fino adesso non ha fatto bene, e guarda dove si trova, tu prova a pensare che faceva bene.
Sì, assolutamente.
Quindi... vuol dire che insomma è una squadra forte.
Delle tre inseguitrici, la solidità del Teramo in questo momento mi spaventa.
Sì, il Teramo anch'io sono convinto che possa arrivare alla fine molto molto bene. Poi ripeto, due davanti secondo me sono molto bravi. Ma non so per i numeri, per l'intensità che mettono durante la partita. Devono essere fortunati che non gli si facciano male.
Sì.
Ma diciamo piano.
Certo.
Perché sennò per loro, però.
Sì. Poi,
così, dopo sarebbe un'altra squadra,
sono d'accordo. Anche se da dire che Buchi ha fatto sempre il suo, non è più.
No, Buchi ha fatto il suo, ma è un altro tipo di giocatore.
Certo. Allora, ancora messaggi per te. Mister, la crescita di Tavares è anche merito tuo. Ricordo che quando arrivò l'anno scorso dicesti che aveva grandi qualità, ma doveva essere più figlio di buona donna sotto porta. Credo che questa maturità sia arrivata e il merito è anche tuo. Complimenti.
Io, se il merito è mio non lo so, però da quel punto di vista lì io ci ho creduto sempre in Diogo, perché secondo me la qualità le ha dimostrate, ma la crescita sua è stata proprio a livello di atteggiamento, secondo me. Cioè la partita la vive con un'intensità incredibile e poi i gol sono una conseguenza del lavoro che fa.
Poi ce n'è uno esagerato di Simone, ma va bene, perché quando si vince va sempre bene. Mister, il primo tempo sembrava il Brasile con la rovesciata di Pelé. Se va dentro no, lì la rovesciata di Paponi viene giù tutto.
No, pensavo il Brasile contro la Germania nell'ultimo mondiale, me l'ero preoccupato.
No. Allora, poi, questo è bellissimo, eh? Cornacchini non è un mister, è un condottiero, e come tale la squadra lo segue. Continua così, mister.
Sono felice.
Poi, complimenti veri, mister, per quello che stai facendo con l'Ancona, tienili sempre sul pezzo, i ragazzi. Beh, è un martello il mister, quindi continuerà sì,
no,
così.
Poi
stiamo parlando di veterani, in questa squadra ce ne sono tanti, anche Bondi ha fatto un primo tempo straordinario, poi una ripresa un po' stanco, Tulli, Tavares, Paponi, li stiamo esaltando tutti, non dimentico la difesa perché anche ieri Dierna a mio parere ha fatto una partita impeccabile, peccato Malus quella defezione, però comunque salviamoli tutti, ma guardiamo anche i giovani alla linea verde, perché non si può dimenticare San Pietro, ma soprattutto non possiamo citare Parodi. Cioè gioca con una grinta da incredibile, un veterano quasi, invece solo del 95.
Sì, un ragazzo giovane, ma una qualità che a me piace molto, che è questa cattiveria agonistica che lo contraddistingue, no? Un 95 trovare con queste caratteristiche non è facile. Poi è un giocatore duttile, perché dove lo metti riesce a fare abbastanza bene. Ma questo è il merito poi anche secondo me, del gruppo che l'ha fatto crescere, che li fa crescere, insomma, quelli grandi sono talmente bravi che riescono a motivare sempre i giovani, insomma, quindi è sicuramente un bel gruppo.
Poi Tavares finalmente sul primo palo, e questa è una notazione tattica. San Pietro lo vedremo presto in Serie A. Io sono pronto a scommettere anche su Parodi. Comunque, dai, ci sono queste 13 partite da affrontare con la massima abnegazione, con la massima concentrazione. Possiamo divertirci davvero, mister.
Ma io spero di sì, dai, spero di sì, sinceramente.
Grazie per essere stato con noi, al piacere di ritrovarti. Grazie mister, a presto, buona serata. Salutiamo il mister dell'Ancona, Giovanni Cornacchini, disteso, tranquillo, ma non poteva essere diversamente dopo la bella prestazione di ieri. Cari amici che ci scrivete alla 334 35 20 488. C'è un bel messaggio di Paolo F che ho visto, non era rivolto al mister, ma siccome Cornacchini ha ricordato la nostalgia dei bei tempi con le gare alle 14.30, sentiamo cosa ci scrive Paolo F, che saluto. Mi manca terribilmente il rituale della domenica pomeriggio alle 14.30, pranzo, caffè corretto e via di corsa allo stadio. Adesso, caro Paolo, non è rimasto più niente. Bisogna adeguarsi, ma io sinceramente faccio molta molta fatica, perché ho vissuto quel periodo. Poi Joe ci segnala: domenica sono andato al Del Conero verso le 17.30, che squallore, luci gialle, poca gente, stadio silenzioso, senza musica, si può fare qualcosa? A proposito, sapete che se sapete che un giocatore dell'Ascoli cade dallo spogliatoio danno rigore, forza ancora? Sì, è così, dalle 18.30 che abbiamo iniziato il programma già siamo al quarto o quinto rigore. Poi, se penso che in quella panchina che adesso c'è stato gente con... Ah, beh, eccolo, c'è un paragone. Se penso che in quella panchina del grande mister, adesso che è seduto lì, c'è stata gente come Osio e Gentilini, mi viene l'orticaria. Non roviniamoci, ragazzi, la cena, che alle 19.30 si avvicina loro l'ora di rientrare a casa con i nostri familiari. Non roviniamocela la cena, per favore. Ieri 1.500 spettatori, una miseria. Onore ai sempre presenti, ma vergogna per il resto della città. Fate di più voi giornalisti, pompate di più le partite, svegliate sta città che dorme. Guarda, io non so più cosa fare, non sappiamo più cosa fare a riguardo. Veramente, manca soltanto di bussare casa per casa e dire: perché non vieni allo stadio? Perché non sappiamo più cosa fare per stimolare le persone ad andare allo stadio. Comprendiamo per certi aspetti chi non viene, per i motivi che abbiamo ricordato poco fa, perché non è pensabile giocare una volta alle 3, una volta alle 4, una volta alle 18. C'è anche un particolare: l'Ancona non ha mai giocato una partita all'inizio del campionato. campionato meglio, io non me la ricordo, una partita di domenica alle 3. Stefano, io non la ricordo. Io francamente mi sono adeguato al clima del sabato, che per certi aspetti preferisco. Però sabato prossimo alle 17, tessera o non tessera, ma chi va allo stadio a vedere la partita a Grosseto? Nessuno, ragazzi. Cioè, non è un problema solo di Ancona, è un problema generico. Ovviamente qui da noi la cosa si enfatizza perché il nostro bacino di utenza è diverso, però se la squadra che vince o comunque viene da un buon momento, che comunque prova a giocare a calcio, non convince l'anconetano ad andare allo stadio, è difficile poi pensare anche a fare dei programmi futuri. Per chi la società deve puntare in alto? Per 860 paganti? Insomma, serve un attestato, no, diverso, serve una dimostrazione completamente diversa. Poi chissà se ieri Perez ha alzato il braccio, questa è fantastica, ovviamente si fa riferimento all'ultima partita con la spalla, con un mezzo saluto romano, non lo so, l'hanno definito saluto del soldato. Comunque nessuno della Lega, nessun giudice sportivo ha preso dei provvedimenti, ma è così dall'inizio del campionato per l'Ascoli. Per il messaggio invece di Joe la tristezza, tra virgolette, di arrivare allo stadio, vedere le luci gialle così, che possiamo fare? Noi tutti i giorni, ormai da diversi anni, alle 18:30 apriamo i microfoni, registriamo i vostri pensieri, c'è chi li ascolta, c'è chi si impegna nel risolverli, ma serve tempo evidentemente per sistemare un po' tutto. C'era un messaggio sul sindaco Mancinelli, critica ieri, è stato contestatissimo con uno striscione, erano dei tempi di Del Mastro che non registravamo polemiche così forti nei confronti del primo cittadino, e noi cercheremo, e questa indiscrezione la ricordo anche stasera, ma già l'avevamo sottolineato la settimana scorsa, cercheremo di ospitarla qui alla radio, Valeria Mancinelli, per farle capire, per cercare di confrontarci tutti assieme su alcune visioni completamente distorte del primo cittadino riguardo il famoso parco di Colle Marino. Non c'era la scritta Ultras sulla targa, ma c'era una scritta diversa dedicata ai fratelli scomparsi. I fratelli scomparsi sono figli di Ancona e meritano rispetto. Quindi noi cercheremo di contattarla, cercheremo di ospitarla per affrontare questo tema e non solo, perché è un'altra cosa impossibile da tollerare, perché è impossibile che il primo cittadino, così come un amministratore comunale, non sia presente mai allo stadio del Conero, mai. Cioè, poi è normale che non possiamo lamentarci tutti i giorni, tutti i lunedì, ieri c'era 860 paganti, oppure dal martedì quando parte la prevendita, quanti biglietti sono stati venduti? Sono sempre pochi per una città come Ancona, sempre pochi, sempre. Però è normale che l'esempio dovrebbe arrivare anche da chi sta ai vertici di questa città. Ricordarsi che sì, le buche vanno attappate, d'accordo, ma che c'è anche una squadra di calcio che gioca allo stadio del Conero, che piaccia o non piaccia è la massima espressione sportiva del territorio, quindi andrebbe seguita. Magari 5 partite all'anno, però noi andiamo in tribuna a fare il nostro servizio, del comune non c'è nessuno. Non c'è nessun amministratore ed è, secondo me, una cosa molto grave. 19:35, ci fermiamo per la pubblicità, torneremo subito dopo.
Punto Biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81. Ti aspettiamo con i favolosi saldi su camiceria, maglieria, giacconi e pantaloni, con saldi reali dal 20 al 40%.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo. Luce e gas per le Marche. Per info, prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come... Bau mi rifà, e io non capisco, e lui, Bau, B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali, via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri uno. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 19.38, gentili ascoltatori, ben sintonizzati nuovamente con Punto Biancorosso, puntata del lunedì. Stefano Fera e Paolo Papili vi rinnovano i saluti. Ci avviciniamo alla conclusione del programma, dove alla termine vi andremo a proporre anche il film della partita, perché questa sera abbiamo invertito un po' la scaletta visto gli argomenti. Abbiamo però diversi messaggi, qualcuno, non vi nascondo, che durante la pausa pubblicitaria mi hanno strappato più di un sorriso. Continuate a scriverci ancora, perché qualche minuto saremo in diretta. 334 35 24 188, mail al diretta @radiotua.it. Allora andiamo a rivederli questi messaggi. La politica fuori dagli stadi, ok, ma qui siamo, saremo sempre antifascisti. Ancona ti insegna la storia. Probabilmente era riferita a Perez quando si parlava di una possibile esultanza che ieri non c'è stata a Prato per il 3-1. Poi oggi nell'articolo del Corriere Adriatico sulla contestazione alla Mancinelli sembrava, da come scritto, che la curva avesse fatto per difendere Marinelli, ma la contestazione è solo ed esclusivamente per le ultime dichiarazioni del sindaco sul progetto di Colle Marino. Mancinelli, vattene. Allora facciamo un breve riassunto, perché magari uno come Francesco Fiordoliva, no, ad esempio, che se ancora in ascolto lo saluto e ringrazio per il bel messaggio. Ciao Francesco, che ci segui dalla Lettonia, ma abbiamo condiviso, come tu stesso hai scritto, diverse situazioni emozionanti nel corso degli anni scorsi. Si collega stasera per la prima volta e dice: ma cosa è successo? Qual è questa diatriba? Allora, praticamente Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, è stata ospitata a trasmissione trasmissione televisiva di ETV Buongiorno Marche, e ha risposto a un SMS di un radioascoltatore che chiedeva spiegazioni sul perché lo stadio di Colle Marino, il campetto, il parco giochi di Colle Marino, non sia stato appoggiato, tra virgolette, per sistemarlo. Pensate che la Curva Nord, non nuova a situazioni sociali, si erano proposto di metterla a posto, di rinnovare il parco giochi di Colle Marino a proprie spese. L'accordo era che una volta terminati i lavori, fuori del campetto apparisse un'insegna, una targa, in memoria dei fratelli scomparsi. La Mancinelli, nel corso di questa trasmissione ha ribadito che la proposta era inaccettabile perché lei è contraria nel voler enfatizzare la parola ultras, ma la parola ultras non sarebbe nemmeno apparsa, quindi non si è capito poi effettivamente il perché di questa presa di posizione. Naturalmente questo ha scaturito la rabbia di tutti i tifosi della Curva Nord, che ieri non hanno mancato di far pervenire pensieri negativi nei confronti del sindaco. Adesso c'è un messaggio, no, di un radioascoltatore che scrive: cosa le intervistate a fare? Quella vive come ogni politica in un mondo alternativo. Noi invece vorremmo intervistarla proprio perché Radio Tua con Punto Biancorosso, da quando ha deciso anni fa, abbiamo perso il conto delle puntate giornaliere fatte nel corso di questi lunghi anni, ha deciso di tracciare una linea ben precisa, ma soprattutto di ospitare il pensiero di molti ascoltatori, di tanti ascoltatori, con un filo diretto, anche solo con un SMS, che logicamente non può essere infarcito di insulti, ma deve essere comunque un pensiero corretto, da un contenuto intelligente. Quindi noi vorremmo creare questo dibattito con il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, per poter fargli spiegare da lei che cos'è che non ha funzionato e perché continua in un certo qual modo, perché lo ribadisco a gran voce, continua a disertare lo stadio del Conero, comunque continua a disinteressarsi delle politiche sportive che ci sono in questa città. Ad Ancona il calcio, l'Ancona, i colori biancorossi rappresentano la massima espressione del territorio. Giusto non snobbare tutte le altre discipline, ma il calcio e l'Ancona vanno seguite. Allora, non pretendo che il sindaco o l'assessore allo sport tutte le partite siano presenti allo stadio, ma una buona parte sì, perché in altre realtà succede. Allora, dobbiamo, per raggiungere obiettivi interessanti, dobbiamo costruire un qualcosa giorno dopo giorno, e tutte le componenti debbono essere unite. Non è bastato quello che è accaduto in questi anni, perché il palazzo, tra virgolette, negli anni scorsi ha sempre deciso di non seguire le linee societarie perché queste erano cappeggiate da avventurieri. Ebbene, noi questi avventurieri non ce l'abbiamo più. E perché continuiamo a fregarcene? È l'ennesimo alibi? Non basta quello che è accaduto con Longarini anni fa? Non basta quello che è capitato successivamente? Adesso sappiamo chi è il proprietario dell'Ancona, sappiamo la sua onestà, sappiamo chi c'è dietro al progetto Ancona. E perché non rincuorarlo nei momenti più bui? Perché non appoggiarlo? Che non significa agevolarlo, perché le regole ci sono, le leggi ci sono state fatte e vanno rispettate. Però, insomma, un sostegno, anche con una presenza allo stadio, far capire che la città è vicina alla squadra. Però, se i tifosi non vengono, il comune non c'è, dove andiamo? 865 paganti, partita Ancona Carrarese, con Ancona che sta lottando, se vogliamo, per la salvezza, d'accordo, ma è a un passo da ottenere i playoff. Comunque, vediamo i messaggi, dai, andiamo alla conclusione di questa puntata. Un sindaco che, avendo invitato un imprenditore importante in comune, non va all'incontro, è un incapace. Poi, questo non lo possiamo leggere, anche se mi ha fatto ridere da matti. Se volevamo vedere il sindaco allo stadio, era facile, bastava dirle il programma, va bene, ma non lo posso leggere. Poi, e non si tratta di calcio, ma di doveri istituzionali che possono favorire una migliore gestione della città, migliorando i rapporti con chi investe una città come Marinelli e Schiavoni. Ecco, è un messaggio che sposa appieno il concetto che ho appena espresso poco fa. Poi Barti 61 dedicato a Perez, sta la vittoria sempre. Ad Ancona per diventare sindaco, dimmi tu, ce ne sono diversi al limite, dai, soprassediamo. Sicuramente la Mancinelli non si sarebbe comportata come il sindaco di Ascoli Castelli, che si è dannato per salvare la categoria continuando a dare lustro alla città. Quindi non è un sindaco la Mancinelli, perché non tutela gli interessi di Ancona. Vedete, in 10 minuti abbiamo sollevato tantissimi interrogativi, e noi questi interrogativi vorremmo risolverli una volta per sempre invitandola nei nostri studi. Già è venuta nei nostri studi una domenica mattina, una trasmissione che io vi invito sempre a seguire, cari ascoltatori, con la trasmissione che si chiama Io so donne, c'è Peppe, dedicata al vernacolo, ogni domenica mattina alle 9:30 alle 11:00, tanta nostalgia dei tempi passati, poesia in vernacolo, tutto molto bello, e il sindaco di Ancona ha partecipato a questo programma, quindi sarebbe un ritorno nei nostri studi, anche se per parlare di cose diverse. Io dimmi sempre tu, Stefano, perché io li leggo ma appena li vedo, e quindi non so il contenuto. Mi fai no con la testa, quindi dai, concludiamo così, tanto abbiamo capito più o meno il tenore.
No, non andiamo sugli attacchi personali, non andiamo, perché qui dopo si capisce bene che c'è un discorso politico dietro. Abbiamo detto che, come diceva quel messaggio, no alla politica allo stadio, ma anche no agli attacchi politici in radio.
Perfetto, dai, il concetto mi sembra
ognuno
che l'abbiamo.
Ognuno la pensa come vuole, poi dopo al chiuso dell'urna fa quello che preferisce, quindi non facciamo noi i portatori di ciò.
Abbiamo spiegato comunque i problemi esistenti, noi cercheremo di risolverli invitandola ai nostri studi, sperando che accetti il nostro invito. Se le regalate una radio, almeno forse può rispondere. No, la invitiamo direttamente, così se sarà qua risponderà a tutti i quesiti e leggerà i messaggi, o comunque capirà che tipo di situazione sia venuta a creare ultimamente, sperando che le critiche possano essere costruttive, si possano risolvere tutti i dubbi. Sono 19:48, cari amici, è stata una puntata molto intensa, io vi invito a seguirci ancora, tra poco nel nostro sito www.radiotua.com potete riascoltare il podcast, domani alla replica in FM se avete perso qualche battuta a partire alle 13:10, domani sera Claudio Marconi alle 18:30 sarà qui puntuale per allietarvi con una nuova puntata di Punto Biancorosso. Io vi auguro una buona serata, grazie anche a Stefano Ferra che ha curato la parte tecnica, ma riviviamo assieme le fasi salienti dell'incontro di ieri vinto dall'Ancona per 2-1 con il film della partita. Buona serata da Stefano Ferra e da Paolo Papilli.
Punto Biancorosso.
Sfida numero 34 tra l'Ancona e la Carrarese. 7 gradi la temperatura, serata fresca, campo in discrete condizioni, non c'è pubblico. Partiamo dalla formazione dell'Ancona, 4-4-2 confermato, Lori in porta, Parodi, Dierna, Mallus e Cangi in difesa, Bondi, San Pietro, Paoli, Tulli a centrocampo, Tavares, Paponi in attacco, Aprea, Bambozzi, Arcuri, Camillucci, Lisai, Cognini e Morvidelli completano il quadro in panchina. Ora si ricomincia la mediana con Paoli, in mezzo c'è San Pietro, può ragionare, alza la testa il numero 8, vede Bondi sulla destra, ecco servito il brasiliano, c'è anche la sovrapposizione di Parodi, resiste la carica Bondi, eccolo l'imbucata per Parodi che va al cross per Tavares e rete dell'Ancona con Tavares, ha segnato l'Ancona con Diogo Tavares al 10° minuto, l'Ancona in vantaggio. Ancona 1, Carrarese 0, ha segnato Diogo Tavares, bellissima è stata l'azione dipinta, confezionata da San Pietro che ha visto Bondi dalla destra, il capitano nonostante il disturbo dell'avversario è riuscito a resistere al contrasto e ad aprire sulla destra per Parodi che l'ha messa benissimo in mezzo all'area di rigore ed è sbucato tra i due gialli, tra i due centrali della Carrarese come un fulmine Tavares a correggere sotto misura per il vantaggio dell'Ancona. È cambiato il parziale, gentili ascoltatori collegati sulle onde di Radio Tua, Ancona 1 Carrarese 0, Diogo Tavares. Contropiede dell'Ancona magistrale, ancora uno scambio dalla destra tra Paponi e Tavares che si è involato e poco prima di entrare in area di rigore è stato atterrato da un giocatore della Carrarese che dovrebbe essere Castagnetti, lanciato a rete. Tavares, calcio di punizione per l'Ancona, ma soprattutto Carrarese in 10, tutto pronto per andare a battere questo calcio di punizione che praticamente sarà battuto all'interno della mezzaluna del limite dell'area. Porta, barriera foltissima, arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Paponi che batte, la palla si infrange sulla barriera, la riprende Cangi, prova a rimetterla nel mucchio, la Carrarese riesce a sbrogliare una situazione intricata, la Ancona guadagna ancora il possesso palla con Mallus che rilancia con Tulli pronto sulla sinistra, ha uncinato il pallone Tulli, palla in mezzo per la conclusione di Bondi che sibila il palo dopo il bellissimo passaggio di Paponi, è un Ancona che strappa applausi convinti, 19° minuto e in vantaggio di una rete a zero grazie al sigillo messo a segno da Tavares, mattatore fino a questo momento dell'incontro, adesso con l'uomo in più si può divertire ancora. Tutto con Mallus che vince un duello, l'apertura è sulla sinistra per Tulli, ottima la giocata di Tulli che supera con grandissima eleganza l'avversario, poi calcia malamente. Ha fatto una cosa eccezionale Tulli, ubriacando Berra con una giocata sullo stretto fantastica. Applausi a scena aperta per il numero 7 che poi è andata a concludere ma non ha inquadrato clamorosamente la porta, come se avesse fatto gol praticamente per la giocata che ci ha fatto vedere. L'Ancona guadagna il pallone nuovamente a centrocampo con San Pietro che lancia Bondi, l'accelerazione del numero 10 con Lancini che prova a disturbarlo ma vince il rimpallo Bondi che può entrare in area di rigore. Calcio di rigore per l'Ancona, 29esimo minuto, c'è un calcio di rigore per l'Ancona. Molto ingenuo davvero il giocatore Lancini della Carrarese che dalla destra ha perso il duello, Bondi l'ha vinto, è andato avanti, si è trascinato il pallone a ridosso dell'area di rigore, c'è stato il tocco di Lancini e Bondi un po' accentuato la caduta all'interno dell'area. Calcio di rigore per l'Ancona, è pronto Daniele Paponi sotto la curva nord con Calderoni che rimane immobile ad osservare fisso il pallone. Immaginiamo anche gli occhi di Daniele Paponi, il numero 11 che rimane fermo sul punto di battuta, attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. Batte Paponi in rete! Rete dell'Ancona! Alla mezz'ora 2-0 ha segnato Daniele Paponi che adesso con la squadra può sfogare la sua rabbia sotto il cuore pulsante dello stadio, la curva nord. Ancona 2, Carrarese 0, ha segnato su calcio di rigore Daniele Paponi, un raddoppio meritato per quello che si è visto fino adesso, un raddoppio che ci sta tutto, soprattutto per l'amore di gioco prodotto. Ruba palla di nuovo, una gran giocata del portoghese, l'apertura per Paoli sulla sinistra, per Tulli che rilancia sulla sinistra per la sovrapposizione di Kanji, la mette in mezzo, rovesciata di Paponi e Calderoni si accartoccia e para. Che partita gentili ascoltatori e che giocata da parte della formazione biancorossa, tutto di prima intenzione con Kanji che ha trovato il fondo, ha messo il pallone in mezzo e la sforbiciata all'interno dell'area di Paponi che regala un bel pomeriggio al pubblico della tribuna, ma un po' tutto quello dello stadio che si sta divertendo davvero tanto al di là del risultato. C'è il tocco di Kanji per Tulli, poi Paponi, colpo di tacco elegante per Tulli che si divincola in area di rigore tra le maglie gialle della Carrarese, poi spara il sinistro che alza sopra la traversa Calderoni. Un'altra azione degna di nota, gentili amici, al 44esimo minuto, 20esimo secondo allo stadio del Conero, Ancona 2, Carrarese 0, vicino alla terza marcatura l'Ancona con la combinazione Paponi-Tulli, quest'ultimo è andato al tiro e ha trovato la pronta risposta di Calderoni che è distinto, ha alzato la sfera sopra la traversa. Immagino che ci sarà un recupero robusto perché sono state parecchie situazioni che hanno interrotto il gioco. Squadra nell'intervallo, la prima frazione si è conclusa con il seguente risultato, Ancona 2, Carrarese 0, le marcature le ricordiamo, Tavares al decimo minuto e Paponi alla mezz'ora su calcio di rigore. E in 10 uomini la Carrarese che ha perso al 17esimo teso, ma è un Ancona che convince al di là del risultato, ma proprio per la prestazione. D'accordo, l'Ancona conferma modulo, interpreti Lori tra i pali, Parodi, Dierna, Mallus e Kanji in difesa, Bondi, San Pietro, Paoli e Tulli a centrocampo con Tavares e Paponi di punta. Aprea, Bambozzi, Arcurica, Millucci, Lisai, Cognini, Morbidelli completano la panchina. Anticipato Gorzegno da Parodi che lancia in avanti, lo spiovente cade a ridosso di Tavares, limite dell'area, Tavares con il corpo protegge il pallone, serve sulla destra Cognini che ragiona sul da farsi, c'è spazio per Paoli che la piazza! La palla lambisce il palo, ancora vicino al terzo gol con Paoli, 29esimo minuto, ha tentato di giustezza di piazzare il pallone, mi sembra che la palla prima di uscire abbia incolciato sulla base esterna del palo e poi si sia spenta a bordo campo. Questo è un peccato di aver gettato questa occasione, era una buona chance, ancora Tavares protagonista. Il pallone sui piedi di Castagnetti, proiezione offensiva interessante della Carrarese che dalla destra va alla cross con Cellini, in mezzo all'area di rigore resiste una carica, Cellini si allarga il pallone e se lo trascina fuori incredibilmente. Carrarese vicino al gol del 2-1, il gol che poteva riportare il risultato in equilibrio, Cellini ha fatto tutto bene dopo aver controllato il pallone all'interno dell'area, dopo il dischetto del rigore si è trascinato la sfera oltre la linea bianca del campo, aveva fatto tutto bene, dimenticato dai nostri in mezzo, Cellini, un giocatore come lui, ci ha graziato, 32esimo, azione cruciale per la Carrarese per tentare di riaprire l'incontro che resta invece per nostra fortuna ancorato sul risultato di 2-0. Può ripartire la Carrarese con Mallus che dà campo a Cellini che si invola, Cellini entra in area di rigore, Cellini e questa volta non sbaglia, 2-1 per la Carrarese, 33esimo minuto. Quello che non si deve fare in questa partita l'abbiamo fatto, c'è stato tutto il nostro difetto in questi due minuti di gioco. Spinto da Merini, adesso Camillucci riesce a respingere in avanti per Cognini, spintonato da Massoni, c'è Parodi a terra, si lamenta con il direttore di gara perché secondo l'avviso di Parodi, secondo il pensiero di Parodi, ha ricevuto una gomitata da Scellini, l'arbitro si disinteressa dei due che continuano a litigare, Parodi adesso ha accovacciato, mani sul viso, pare anche piuttosto stordito. Con esaurito i campi per Parodi, speriamo non sia nulla di grave. Adesso prova anche Dierna a spiegarsi, si riprende a giocare con un palla al 2 battuto da Gorzegno, che invece di restituire il pallone all'Ancona ha cercato con il sinistro di sorprendere il portiere Lori, attirando su di sé tutte le attenzioni in questo convulso finale, con Camillucci ancora che protegge il pallone, con Lisai vicino, due giocatori vicino a Lisai, tunnel di Lisai, entra in area di rigore Lisai, attenzione al cross di San Pietro in mezzo alla area di rigore, Bondi dalla sinistra prova ad arrivare per primo, cerca di superare il terzino Berra, commette fallo Bondi sul terzino Berra e calcio di punizione per la Carrarese, 49esimo minuto, 2-1 per l'Ancona, Mallus di testa arriva per primo sul pallone, adesso c'è anche Bondi e in questo istante l'arbitro dice che può bastare così questa partita, ha vinto l'Ancona 2-1, tre punti di vitale importanza, tre punti firmati da Tavares e Paponi che nel primo tempo al decimo e alla mezz'ora hanno portato avanti l'Ancona, un'Ancona che poi nella ripresa decideva di controllare il risultato, che ha avuto comunque diverse occasioni per portare a tre le marcature, ma improvvisamente in un paio di amnesie, le uniche che ci sono state in questo incontro, in questa partita, soprattutto una ripresa, rimettevano in pista la Carrarese che prima con Cellini sfiorava un gol facile a tu per tu con Lori e poi continuava ad attaccare la Carrarese e Cellini non graziava per la seconda volta Lori ma lo trafiggeva con un bel diagonale. Finale movimentato con una serie di colpi proibiti, di giocate poco sportive, ci riferiamo a quella di Gorzegno, e ancora ammonizioni collezionate per la formazione biancorossa con Cangi, Paoli, Bondi e Lori assieme a Tulli a finire nel lungo taccuino dell'arbitro, una lunga lista del taccuino dell'arbitro con la Carrarese che però non dimentichiamo dal 17esimo del primo tempo ha giocato con l'uomo in meno per espulsione di Teso. Adesso si pensa già a Grosseto dove mancheranno per squalifica Cangi e Paoli, ma l'Ancona potrà recuperare almeno qualche elemento. Comunque una vittoria importantissima con la Carrarese, squadra scorbutica da affrontare, tre punti che portano l'Ancona a 37 punti, una bella botta alla classifica e altri tre gradini scalati verso una classifica ancora tranquilla ma sicuramente un po' più interessante.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.